Dio non vuole che noi facciamo le cose senza il suo benestare o il suo comando. Ma se no, ogni cosa che noi facciamo per il Signore, nel nome del Signore, nella volontà di Dio, ogni cosa che noi facciamo è benedetta da Dio. E Dio ha stabilito dei luoghi dove la sua Chiesa si deve radunare. Non è vero che Dio non ha stabilito dei luoghi, Dio ha stabilito dei luoghi. Dici, perché ci parli di questo? Perché i nostri fratelli anziani si sono contaminati. I nostri fratelli diaconi pure. Perché li ho mandati ad ascoltare e quello che hanno ascoltato su tante cose non andava bene. Siamo andati per aiutare un fratello, ma non siamo d'accordo con quello che hanno detto. Non su tutto. Perché i luoghi di culto che non sono la Chiesa non è queste mura, la Chiesa siamo noi. Ok? I luoghi di culto servono ad avere un posto, una casa dove poter stare. E voi avete visto come abbiamo fatto nascere questo luogo, quello che io desidero. Ho fatto una cucina, ho messo due tavoli, ho messo il televisore pure di là per i giovani. I giovani non lo vogliono sfruttare, però sono problemi loro. Preferiscono andare nei pub, vabbè, problemi loro. Però io avevo messo tutto, dico, si vedono le partite, si mangiano la pizza insieme. Avere un posto dove ritrovarsi. Per me era questo. Rimane questo. Il mio desiderio è quello di poter vedere questo luogo sempre pieno di persone, di fratelli, che vanno, vengono. E non so se il Signore mi darà questa gioia di vedere questo. Perché io sono cresciuto in un ambiente così. Noi proveniamo da una visione di questo genere e io voglio che continui questa cosa qua. E Aurelio, e se non capisci, zio? No, Aurelio, zio Aurelio, scusami. Aurelio, poverino, mi guarda, dice, che ho fatto io? Niente. Aurelio, però mi sa che tu hai innescato la bomba, vero? Poi lui tira la pietra e muccia a mano. A me mi dà questa sensazione. Quindi ti stavo dicendo, la chiesa, il locale, il luogo di culto serve. Dice, si spendono dei soldi. È vero che tutto fare questo, o mantenere questo, ha un costo. Ha un costo. È vero. Ma trovatemi scritto dove noi non dobbiamo farlo. Trovatemelo scritto. Ah, questa persona qui ha parlato, questo fratello, ferito sicuramente, ha parlato pure contro le offerte, contro le decime. Io dico, ma come si fa a mantenere o ad aiutare le persone se non ci sono le offerte e le decime? Quante persone di questa chiesa sono state aiutate? E anche chi non era di questa chiesa abbiamo aiutato. Grazie alle vostre offerte e alle vostre decime. E Dio ve ne renderà merito. Non è che dà merito a me, non è che benedice me. Dio dà merito a ognuno di voi. Dio dà merito a ognuno di voi. Poco fa ho ricevuto un messaggio da una ex sorella, perché si era battezzata nella chiesa cristiana, due volte è venuta qua, poi andava da un'altra parte, una di quelle che girano, votano e girano. Poi è tornata nella chiesa cattolica per amore di un uomo e ora mi ha chiamato, dice, non è che potresti fare un'offerta che sono le difficoltà. Io mi sento tutta a me cercano e poi mi sento in colpa, però quando si tratta di venire per servire il Signore non c'è nessuno. Quando si tratta di chiedere, ah, me lo devi fare perché Dio è amore e tu lo devi fare. Sono cose vecchie che sentivo ai tempi di mio padre. Come vi ho sempre detto, cambiano i tempi, ma gli spiriti sono sempre gli stessi. Gloria a Gesù Cristo. Ma grazie a Dio che c'è una chiesa, c'è un posto dove noi possiamo fare del bene, aiutare le persone e fare stare nella pace alcune persone. Quando vengono qui possiamo aiutarli a stare nella pace, nella serenità. Io quando vengo qui sto bene. Anche quando sono da solo di là nell'ufficio, riesco a trovare pace, pace. Quindi vuol dire che qui lo Spirito di Dio riposa. Non so voi, ma io qua starei. Vedi, il concetto sta così bene. Che sorride, almeno Cristina la fa sorridere, io la faccio sempre arrabbiare. Ah, ecco. E vai, ci sono le cioccolate nel mio ufficio, c'è Francesco che mi ride sempre quando gli do la cioccolata. Ho scoperto il punto debole di Francesco, e Francesco quando vede a me, ora mi sorride. È venuto dritto, mi ha guardato, Francesco, la vuoi la cioccolatina? Mi guarda come a dire che mi stai. Dice, oggi non ha voglia di predicare. No. Vi saluto intanto il pastore Peppe Flachi. Ieri sono stati a Pellaro. È stato un buon tempo. Vi salutano i fratelli, vi saluta anche Walter Tripode che ho sentito, poi c'era un altro che vi salutava, il pastore Mario Romeo da Catania, qualche mese, un mese fa gli è morta la moglie e molto probabilmente vediamo se riusciamo a farlo venire a maggio di Catania. E vediamo se lo facciamo venire a maggio qui a predicare. Oggi ci siamo sentiti, era un carissimo amico di mio papà e vogliamo onorare i servi di Dio. Gloria a Gesù Cristo. Prima Pietro, capitolo 1. Dove siamo arrivati? Ah, vi siete tenuti. Dal versetto 10, allora leggiamo, dai. Intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro. Intorno a questa salvezza, di quale salvezza sta parlando? Della venuta di Cristo e della sua morte e resurrezione. Quindi intorno a questa salvezza i profeti investigarono. Chi era uno dei profeti che ha profetizzato sulla venuta di Gesù? Oltre a Isaia c'è stato uno dei profeti più giovani, Daniele. Daniele ha parlato anche della venuta di Cristo. Addirittura ha parlato anche del suo ritorno. Lui ha insegnato ai Magi d'Oriente perché i Magi d'Oriente arrivarono da Gesù. Sapete chi erano i Magi? Sì, erano maghi. Erano lettori delle stelle, leggevano gli avvenimenti dell'uomo attraverso le stelle. Ma quei magi non erano più maghi, quei magi erano uomini che avevano ricevuto un messaggio da Daniele, perché Daniele, se andate a leggere bene la storia di Daniele, Daniele era diventato il capo dei magi. Oh no, Palmina, hai letto mai la storia di Daniele? E vattene a leggere attentamente. E trovi che lui era il capo. E uno come Daniele, voi pensate che permetteva ancora di leggere, se là leggevano le carte, o permetteva ancora questo? O gli parlava in maniera profetica, gli parlava della legge di Dio e gli insegnava che c'è un Dio che decide ogni cosa. E quei magi arrivavano fino alla grotta, perché seguirono una stella, perché Daniele gli aveva insegnato a leggere non più le stelle, ma la volontà di Dio, l'opera di Dio. Mi seguite o no? E loro studiavano, i profeti studiavano e volevano vedere questa cosa. Erano intenti a studiare, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo in loro. Ah, c'era lo Spirito di Cristo in loro. Quindi tu non puoi profetizzare se non c'è lo Spirito di Cristo in te. E lo Spirito di Cristo dove sta? In un cuore che ha i frutti dello Spirito. Galati capitolo 5, versetto 22. Là, quelli sono i frutti dello Spirito. Se non c'è amore, se non c'è perdono, se non c'è grazia, che frutti hai? Dice, ma bisogna dire la verità. Sì, la verità con la grazia. Gesù ha saputo dire la verità con la grazia. Mi seguite o no? È vero che io devo dirvi la verità. E spero che voi da me abbiate sentito solo la verità, anche nei vostri confronti, anche se tante volte non era piacevole. Mi avete detto la verità. Molti hanno digrignato i denti, altri hanno piegato il capo, molti hanno detto parla, parla. Tanto. È vento che mi accarezza e mi passa oltre. Ma io posso pure parlare e fare vento. Purtroppo però poi la parola di Dio si adempie. Fratelli, non si scherza quando uno parla con la verità, come dice il Signore, poi la parola di Dio si adempie. Poi ci saranno dei tempi in cui si parlerà anche in maniera dura, perché Gesù alla fine ha parlato, è vero, ai farisei, ai religiosi, in maniera dura. Ma perché? Perché Dio odiava i farisei? Qualcuno dice che l'unico fariseo salvato era Nicodemo. Ma io dico che c'era pure un certo Paolo. Perché Paolo apparteneva al fariseo dei farisei. O no? Io oggi non cado, oggi cado. Fariseo dei farisei. Fratelli, non era solamente Paolo che si è salvato, non solamente Nicodemo. C'erano altri farisei che si sono salvati, altri che hanno accettato Gesù come loro personale salvatore, altri che hanno creduto. Ma ad alcuni ha dovuto dire serpi, razza di vipere, figli del diavolo. Perché? Perché erano lì solamente per contrastare, anche se gli vedevano fare opere di bene, miracoli potenti, salvezze e tutto quello che non gli interessava nulla. Lui non era buono. E allora lì ha dovuto parlare in maniera molto forte, tagliare con una spada. Ma lo Spirito di Dio è nei profeti. Lo Spirito di Dio è nei profeti. E lo Spirito di Dio sta in coloro che portano i frutti dello Spirito. Mi capite o no? In una vite che non circola la linfa, non può uscire mai l'uva. Ma se circola la linfa, prima o poi uscirà un bel grappolo d'uva, che sarà dolce, che sarà buona da mangiare. e attirerà lo sguardo di tutti. Avete mai visto un bel frutto attaccato a un albero? Quando è un bel frutto, che te fa? Aspetta, l'altro giorno ero a Taurianova, mentre passavo in alcune stradine con il mio dirigente, ho visto degli alberi delle limonare, ma certi limoni gialli, ma di un giallo, ho detto, mo mi fermo. Se non c'era il mio dirigente mi fermavo, dove l'uomo mi sciuppava. Ma ti attirano, perché erano belli. Non so se mi dice, però li vedi anche da lontano, quando l'albero non è buono, quando non è curato, tu lo vedi che il limone è più piccolo, ha un giallo strano, e non ti attira, dicevo, boh, ulassi là. Non vi è mai capitato, o sono solamente io che noto certe situazioni. Per esempio, da noi c'è una vite, no? A casa mia a Cosenza, c'è una vite che aveva piantato mio nonno, che aveva pensato mio nonno e mio papà, però poi non l'abbiamo mai curata, non l'abbiamo mai saputo. E c'è quell'uva, io la guardo, ma non è che. Finché c'era il cugino di mia mamma, quello che oggi non c'è più, saliva con la scala, si metteva là, la tagliava, si faceva un po' di vino. Ma a me quell'uva non è che mi attirava. Gli stessi, come si dice, acini non ti attirano, ma quando vedi certa uva, io immagino quell'uva che era nella città di Gerico, che servivano due persone per portarla, due o tre persone, che dice la Bibbia. Immagino quegli acini quant'erano e ti attiravano. Fratelli, dici, ma di che stai parlando stasera? Sto parlando dei frutti che attirano le anime. Se tu hai dei frutti buoni, attirerai le anime. Dici, ma perché da me non vengono a chiedere del Signore? Forse perché i tuoi acini sono brutti. Il tuo frutto è piccolo e si vede a distanza che non è buono. Oppure eventualmente non fai nemmeno proprio frutto. Hai delle foglie che si muovono come l'albero di fico, appari, ma non c'è nulla. Se lo spirito di Dio, se lo spirito del profeta è dentro di te, tu hai dei frutti. E i tuoi frutti sono frutti di misericordia, di perdono, di grazia, di clemenza. Sono i frutti che stanno scritti nel Galati capitolo 5, versetto 22. Per loro, e che attestava anticipatamente delle sofferenze sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che le avrebbero seguite. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per noi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo, mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo. Così nelle cose nelle quali gli angeli desiderano guardare dentro. Fratelli, quanti di voi sono qui questa sera? Alzate la mano. Quanti di voi sono qui spiritualmente? Non fisicamente, lo so, vi vedo pure io. Perché una cosa è stare seduti sulla sedia e una cosa è avere il cuore qui. C'è il vostro cuore qui? Io vi sfido. C'è il vostro cuore qui? Sapete che in mezzo a noi, voi vedete sedie vuote, ma in mezzo a noi qui la stanza è strapiena, perché ci sono gli angeli di Dio. Perché gli angeli di Dio, sapete che stanno facendo? Stanno guardando e vogliono vedere come onoriamo Dio, come amiamo Dio. Amano stare in mezzo a noi, in mezzo ai figli di Dio. Amano. Fratelli, se noi siamo figli di Dio, gli angeli di Dio amano stare in mezzo a noi. Perché vogliono conoscere quello che Dio dice a noi, perché quello che Dio dice a noi non lo dice a loro. Perché gli angeli non sono figli di Dio. Gli angeli sono dei servi. Ma il padre parla con i figli e sta parlando questa sera proprio a te. Se sei figlio, ti sta annunciando cose che vengono dal cielo. E gli angeli vogliono conoscere le cose che il padre dice ai suoi figli. Perché loro lo amano, non sono invidiosi. Negli angeli non c'è l'invidia. Ma amano conoscere l'amore di Dio attraverso di noi. Lo amano. Perciò, avendo i cinti lombi della vostra mente, i lombi della vostra mente, bisogna cingere i lombi. Che sono i lombi? I fianchi. Che cosa si cingeva ai fianchi? La cintura. Perché? Perché si tirava sulla veste fino alle ginocchia, perché le ginocchia devono essere libere. Quando devi correre, le ginocchia devono essere libere, è vero o no? Le ginocchia devono essere libere. Quindi tu avevi la tunica, ti alzavi la tunica fino ai lombi, cingevi la cinta, la legavi affinché non scendesse e iniziavi a correre. Quindi, avendo cinti i lombi della vostra mente, c'è qualcosa che deve essere tolto, un velo che deve essere tolto dalla tua mente. Deve essere tolto un velo dalla tua mente, devi avere la mente libera per vedere le cose di Dio, per camminare nelle cose di Dio, e devi avere cinti i lombi. E quelle cose sono le circostanze della tua vita, quello che stai vivendo, che ti impediscono, che tu stai pensando cosa accadrà domani, cosa ci sarà domani, e se e viene il terremoto, e se scoppia tutto, e se cade, e se Putin lancia la bomba atomica, dove andiamo, cosa facciamo? Aumentano i prezzi della benzina, aumentano i prezzi del gas, cosa mangeremo, cosa vivremo, cosa gli darò ai miei figli? Sono cose che il diavolo vuole che noi mettiamo affinché noi non camminiamo più per fede, ma per visione. Cioè, quello che vediamo, quello crediamo. Tommaso che diceva prima di ricevere lo Spirito Santo? Se le mie mani non la metto nel suo fianco e le mie dita nelle sue mani, io non credo. Se non vedo e non tocco, non credo. Ma dice, beati coloro che da oggi crederanno senza vedere, senza toccare, perché di loro è il regno di Dio. Tu sei un beato? Tu sei un beato? O hai bisogno di toccare, di vedere? Ah, se Dio non mi risponde a questa cosa, io... Daniele, la vuoi una passata? Daniele. Ah, non puoi colorare, stare zitto e lasciare in pace a mamma. Ci siete o no? Ci siete o no? Cos'è che ti impedisce di vedere le cose di Dio? È qualcosa. Dice, cingiti i lombi della tua mente. Siate vigilanti, essere vigili, attenti. A che cosa? All'economia, se viene la Meloni, se non viene la Meloni, se viene il ministro degli interni o non viene il ministro degli interni. A cosa devi stare attento? Perché cosa devi essere vigile? Che non venga il diavolo a rubarti l'anima. Dice, non temete coloro che possono uccidere il vostro corpo, ma temete coloro che uccidono il vostro corpo e uccidono anche l'anima vostra. Di quelli dovete avere paura. Siate vigili, siate attenti a quello che sta avvenendo, che ci indica il ritorno di Gesù. Io sono alla porta, sto bussando. E voi non volete credere, non volete capire. Siate vigili, ma se non alzi quel, velo che sta sulla tua mente. Come fai a essere vigile? Riponete piena speranza, riponete piena speranza. In chi? Nell'economia che sarà certamente forte l'anno prossimo. Ogni anno, l'anno prossimo sarà meglio. Non ti preoccupare che l'anno prossimo sarà meglio. Riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione. Quindi in che cosa deve avere speranza tu? In? Basta. Fratelli, è così. Ma se non togli il velo dalla tua mente, se non sei vigile e invece dormi, la tua speranza sarà sempre nelle circostanze. La tua speranza sarà sempre nel tuo portafoglio. La tua speranza sarà sempre, speriamo che stavolta mi escono i numeri all'otto e vinca, mi sistemo una volta per sempre. La tua speranza sarà sempre, dici, ma una forse una zia in America, all'aio, che prima o poi muore e mi lascia un'eredità. Questo è. C'era un mio collega che aveva la speranza che la nonna di sua moglie morisse. Perché se muore, quanto vuole campare? Chi stava 80 anni? E quanto, veramente, ogni volta veniva al lavoro sulle volanti e faceva ancora un burio. Le prime volte, sai, pensavo e scherzava e l'ho presa pure io a ridere. Ma poi vedevo che faceva sul serio. Cioè io non ho mai desiderato la morte di mio nonno, mai, mai, mai ho desiderato la morte del nonno di Palmina, mai ho desiderato la morte dello zio di Palmina. Quanto abbiamo pianto per lo zio, che lo zio è morto e nemmeno ha voluto la salvezza, noi eravamo andati a letto a pregare con lui, no, ha detto no, 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 tremendo, perché io so dove sta. Purtroppo. E per me è un dolore, perché era una brava persona. Fratelli, mai ho desiderato la morte di qualcuno. E c'era lui invece che desiderava perché? Per avere la casa. Sapete la fine che cosa è successo? Che la nonna si è morta, ma lui e la moglie si sono lasciati e lui tutto quello che voleva non l'ha avuto, anzi ora gli paga pure gli alimenti alla moglie. Fratelli, noi abbiamo la nostra speranza in chi? In chi hai posto la tua speranza? Impariamo a cercare di più la conoscenza di Gesù Cristo, cerchiamo, preghiamo, dice Spirito Santo, rivelami la persona di Gesù Cristo, ti prego, rivelami la persona di Gesù Cristo. Non voglio altro, non desidero altro. Dammi un cuore secondo il tuo cuore. Metti in me la tua rivelazione, che io possa conoscerti, amarti, innamorarmi di te. Non desidero, non appoggiare altro, perché se metti la tua speranza in qualche altra cosa, un velo vedrà sulla tua mente. Inizierai a non vedere più nulla. Vedrai le cose all'inizio sfocate. Vi ricordate il cieco che Gesù ha guarito? Sputò a terra, fece un po' di fango, glielo spalmò sugli occhi e poi disse vai alla vasca di Siloe e sciacquati gli occhi. Lui andò, si sciacquò gli occhi e iniziò a vedere. Dice, vedeva gli uomini come alberi. Se li sciacquò di nuovo e iniziò a vedere tutto bene. Noi dobbiamo avere la vista libera, non la vista offuscata. Noi non dobbiamo avere la vista offuscata dalle cose di questo mondo, dallo spirito di questo mondo. Noi dobbiamo avere la vista libera per vedere le cose di Dio. Signore, fammi vedere la tua volontà. Fammi stare al centro della tua volontà. Non ai margini. No, Palmina dice, sono umile, voglio stare ai margini. No, ai margini sai che cos'è che rischi? Siete mai stati ai margini di un letto? No. I primi giorni che erano sposati, mia suocera mi aveva comprato le lenzuola di seta. Tutta la notte a combattere il cuscino che sembra shum, shum, partiva tipo un missile. E durante la notte sono caduto a terra perché sono scivolato. Come mi sono alzato, ho fatto così. Perché cambi il letto? Perché devono sparire. Le brucio, gli sbampo, queste cose. Non è possibile. Ma cos'è che si muove? Ancora i cavalli stanno là dentro. Li hanno lasciati là stanotte. Gloria a Gesù Cristo. E noi non dobbiamo mai stare al limite. Perché se stiamo al limite rischiamo, ma se stiamo al centro non si cade. Quando stai al centro della volontà di Dio sei salvo. E io voglio stare al centro della volontà di Gesù Cristo. Chiediamolo allo Spirito Santo. Cerchiamo lo Spirito Santo. E diciamogli, Spirito Santo, voglio stare al centro della tua volontà. Perché se stai al centro della sua volontà, tu porterai buon frutto. Il tuo frutto sarà un frutto buono, bello da vedere, buono da mangiare, e le persone ti cercheranno. No, Fortunato, lascio stare, che se tu gli parli è finito. Chiedo. Ah, pensavo che era Daniele, Francesco. Francesco mi sente che lo rimprovero. È permaloso. Vai avanti con la parola, vai avanti. Ah, fai tu. No, pensavo che lei non faceva niente. Come figli obbedienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato. Come figli obbedienti, sta parlando a me e a te. Se siamo figli di Dio, non dobbiamo conformarci alle concupiscenze del mondo. Dopo battezzati non dobbiamo più guardare indietro. Ci siete? Non è che dopo battezzato continuiamo a rubare. Rubavamo prima, rubiamo dopo. Però con la grazia di Dio rubiamo, perché portiamo la decima in chiesa. Fratelli, che non è che se voi portate la decima in chiesa delle vostre ruberie sarete benedetti. Un poliziotto ve lo trovate sempre dietro la porta. Non dormite mai tranquilli. No, non sto scherzando, perché c'è qualcuno che magari lo può pure pensare. Fratelli, quello che noi facevamo prima di conoscere la verità, quando conosciamo la verità, lo dobbiamo lasciare. E dire, Signore, cosa devo fare per piacere a te? Perché la cosa più importante, Antonella, è piacere a Gesù. Non è piacere al mondo, è piacere a Gesù. Ma dici, lo fanno tutti. Quando mio padre è entrato in una casa che era della polizia, ha trovato una incongruenza, perché vedeva che la bolletta della luce non gli arrivava. Dice, come fanno ad arrivare? Vai e controlla il contatore. Ha chiamato un elettricista, dice, sistemiamo questa situazione. Ma comandante, no, così risparmiamo. Ma lo fanno tutti. Sistemate questa situazione. A me non mi interessa quello che fanno tutti. Io sono un figlio di Dio. Mi capite quello che sto dicendo? E lo so che la corrente ci rubano. Io lo so. non è che non so leggere le carte, le leggiamo, vediamo, ci rubano. Lo Stato ci ruba da tutte le parti. Però io so che il mio Dio provvederà a ogni nostro bisogno, se noi sappiamo stare nell'obbedienza della sua parola, se sappiamo stare al centro della sua parola. Io so che Dio per certo provvederà. Qualcuno me lo può testimoniare che Dio ha provveduto ai suoi bisogni? Fratello, Dio ha provveduto e continuerà a provvedere a ogni vostro bisogno. A ogni vostro bisogno, ma dobbiamo imparare a stare al centro della volontà di Dio. Come figli obbedienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, come colui che vi ha chiamati, chi è che vi ha chiamati? Ah, pensavo che dicevate Giovanni. Chi vi ha chiamati? Come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta. In tutta la vostra condotta, in tutta la vostra condotta, siate santi. E ripeto che significa santo appartato. Quindi dovete essere appartati per Gesù in ogni vostra condotta. Dice, ma quest'aria qua la devo pure... Sì, anche quest'aria la devi consacrare a Dio. Anche lì devi appartarti per Dio. Ma dice, vanno tutti così, il mondo va avanti così da millenni, fanno tutti così. Nella Bibbia è scritto? No, e allora io non lo faccio. Gesù dice che lo posso fare, allora io lo faccio. Mi capite quale deve essere il nostro ragionamento? Fratelli, sembra che sto parlando da bambino, ma è così, è così. Gesù poteva non pagare le tasse, sì o no? Anzi, lo potevano, lo inneggiavano, dicevano, bravo, non paghi le tasse ai romani, ah, un ribelle come a noi. Dice, vai, prendi un pesce, nel pesce troverai una moneta, paga le mie e le tue tasse. Dice, chi c'è in questa moneta? Cesare. Date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. E a Dio ciò che è di Dio. Tu pensi che Dio non è capace di mandarti a te a mare Salvatore a pescare e a trovare una moneta d'oro là dentro? Ma dici, siamo nel 2025, Giovanni, che mi stai contando? Se le monete d'oro se le sono pigliate tutte. I tesori del mare sono di Dio, non degli uomini. Dio può fare trovare nel campo di Maurizio mentre è là che sta arando, no, una cassetta piena di monete d'oro. Porti la decima, vero? Avanti la foto. Però è così, Dio può fare questo e anche di più. La famosa pentola d'oro dei folletti, come si dice, irlandesi, degli ignomini irlandesi. Quella non esiste, ma Dio, se tu hai bisogno, può provvedere in qualsiasi maniera. Io non dimentico certe testimonianze. Un fratello chiamato dal Signore a lasciare ogni cosa, ogni cosa. Lui aveva 7 figli, se non mi sbaglio. È un ministero che ancora vive in America, a Los Angeles, e lui, Dio gli ha detto devi lasciare tutto. Signore, io 7 figli come fa? Non ti preoccupare, provvedo io. Là te cala, non è che te cala il velo, te cala tutto. Ma lui ha detto io passeggiavo fuori perché dopo una settimana che avevo lasciato tutto, non succedeva nulla, non era cambiato nulla, una settimana, non so se è una settimana o un mese, adesso è passato tanto tempo quando ho sentito la testimonianza. Ma dice, mentre passeggiavo e camminavo e pregavo, si ferma una macchina lussuosa, si abbassa un finestrino, dice, tu sei, il nome adesso è John, no, non mi ricordo adesso, comunque, dice, sì, sono io, Gesù mi manda da te. E mi ha detto a me di pagarti il tuo stipendio. Quanto prendevi prima? Lui gli ha detto la cifra. Ogni mese te la manderò io a te. Giacomo mi guarda e dice impossibile. Frate, che te a dire? Ma è impossibile. Però lui era stato chiamato a fare una cosa, Rosy, a servire Dio. Non era che è stato chiamato a ballare in mezzo a una strada o a giocare. Non si faceva le vacanze. Lui, io ho visto far organizzargli una cosa per il Signore che era tremenda. E ho visto sedie a rotelle fuori dallo stadio. Era uno stadio di football americano. E fuori dallo stadio hanno fatto vedere alla fine del culto e c'era Antonio Morra in quella, quindi ve lo può testimoniare lui che l'ha visto proprio di persona. Potete scrivergli. Fuori era piena di stampelle, di sedie a rotelle, tutto abbandonato lì. Persone che erano arrivate paralizzate e tornavano libere. Persone che erano arrivate con malattie e andavano via guarite. E lui non ha imposto le mani su nessuno. Erano su quel palco che pregavano, chiedevano perdono a Dio, invocavano lo Spirito Santo e lo Spirito Santo ha operato. Ma aveva fatto prima 40 giorni di digiuno. Lui e tutto il suo staff non erano andati a mangiare, avevano la panza tanta. No, avevano pregato per quell'evento. E anche il figlio di 13 anni ha fatto il digiuno di 40 giorni. Questo è quello che fa Dio, quando tu ti consacri a Lui, ma ti devi consacrare a Lui e devi avere una chiamata, non lo posso fare io per imitazione, sai? A me è piaciuto, Giulia, vedere quello che faceva questo fratello, adesso faccio io per imitazione, metto a fare un digiuno di 40 giorni, faccio questo così, non succederà nulla, perché non è Dio che mi ha chiamato. Ma quando tu sei al centro della volontà di Dio, Dio ti chiama e ti dice quello che devi fare. E a ognuno dei suoi figli darà compiti diversi. Se voi, fratelli e sorelle, vi lasciate chiamare da Dio, Dio vi darà un compito nella Chiesa. E vi porterà fuori a predicare l'Evangelo, vi porterà a destra, vi porterà a sinistra, vi indirizzerà, ti dirà, Sara, vai da questa sorella qui, oppure vai da questa... da questa tua vecchia amica, ma dici, Signore, io non ci parlo da una vita a questa qua, vai lì. E quando aprirete la porta, dice, avevo bisogno di te. Non mi è mai capitato. È Dio che fa queste cose, a me mi è successo. Io sono partivo da Reggio, certe volte venivo a trovarvi, ma non prendevo appuntamenti. Giravo e Dio mi portava, dice, Signore, dove devo andare? E poi mi diceva, fermati qua, fermati là, e andavo sempre nei posti giusti dove dovevo andare. Fratelli, è Dio che ci chiama a fare delle cose. Mi capite quello che sto dicendo? Ma dobbiamo imparare a stare al centro della volontà di Dio. Ieri è riuscito a tagliarmi i capelli ed eravamo insieme ai fratelli, ci volevamo prendere un caffè, poi pregare e leggere la Bibbia un po'. E dico, ma scusa, c'è il culto appello, che stiamo a fare qua? Andiamo. E siamo partiti. Palmina non ci crede, pensa che l'avevo organizzata la cosa, ma non è così. Purtroppo io a mia moglie devo... Ma è così, io non mi ero organizzato, però ho detto andiamo... E Peppe è stato contentissimo perché ci hanno visto i fratelli, le sorelle sono state incoraggiate perché ci hanno visto lì. Dio ti chiama a fare delle cose. E quando tu fai quelle cose, che sembrano piccole cose, chissà che hai fatto ieri, non ho fatto niente, ma quelle piccole cose che sono fatte perché Lui te le ha fatte fare, sono benedette da Lui. E ne riceverai il premio. Ne riceverai il premio. Mi capite o no? Non quando ti inventi le cose. Dice, Daniela, fai in una maniera, faccio pure io. Daniela si scrive le prediche, lo faccio pure io. Ma Daniela magari è stato scritto, è stato chiamato a fare questo. Lei no, lei se le tiene tutte a mente. Poi mi fai il riassunto e me ne manda. E io ci terrei. Oh. Mamma, non mi guardare male. Bea. Gloria a Gesù Cristo. Poi sì, vediglielo a Bea che gli voglio bene. Che a te ti credo. Ma non gli credo a te. Allora, papà, parlaci tu. Mi raccomando a suo papà. Per il papà. So che c'hai un debole per il papà. Una volta forse. Debole come mio figlio, ormai passa una volta. Ormai. Ma prima o poi torno. Che versetto siamo arrivati? Eccolo qua. Poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. E se invocate il Padre, colui come Padre, colui che è senza favoritismi, Giacomo, vai a suonare un po'. Vai. E se invocate come Padre colui che senza favoritismi di persona giudica, secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore. Rosy, stai leggendo? Sì, conduce. Leggi quello prima. E se invocate come Padre, vedi che ti sei perso. E se invocate come Padre colui che senza favoritismi di persona giudica, Dio ci giudica, Dio ci può giudicare. Io sono chiamato ad amare, a perdonare, a consolare. Poi magari come autorità ministeriale, certo, vi devo indirizzare, anche riprendere. Ma chi vi giudica, chi giudica anche la mia vita, non sei tu, non può essere un profeta che viene fuori, ma qui mi giudica Dio. E giudica, senza favoritismi. Dio non ha favoritismi, no, lui è Giovanni, o lei è Beatrice, non si tocca. No, Dio non ha favoritismi. E giudica secondo l'opera di ciascuno. Cosa stai facendo per Gesù? Come ti stai muovendo per le cose di Dio? Come stai operando? In favore della Chiesa, a favore della Chiesa o contro la Chiesa di Cristo? Stai sostenendo il debole o lo stai calpestando? Stai sostenendo colui che è nella tribolazione o gli stai caricando ancora di più pesi di sopra? Stai consigliando, stai indirizzando le persone verso la verità o li stai mettendo in una condizione da dove non possono più uscire? Perché quando noi diciamo delle menzogne nel nome di Gesù, che Gesù mi ha detto, cara Michela, tu sarai una ballerina per Cristo. Oppure Palmina, tu sarai una grande ministra degli interni, però. Quello lo può fare. Quello lo può fare. Io certe, se faccio delle profezie così buttando a caso, certe volte posso ingannare a Palmina, posso ingannare a Michela, li posso condurre su una strada sbagliata, che se poi va il pastore e gli dice: Palmina, vedi che non è questo per te. Ah, ecco, mi vuoi tarpare le ali, mi vuoi uccidere, mi vuoi tenere schiavo, io me ne andrò da questa chiesa. Ho finito, ho perso a Palmina. Capite quello che vi sto dicendo? Quelle sono bugie dette nel nome di Gesù. Dio ne terrà conto. Ecco perché noi dobbiamo fare attenzione. Chi sta dietro questo pulpito ancora di più deve fare attenzione. Chi si mette a predicare la parola deve fare molta attenzione a quello che dice. Perché arriverà un tempo che Dio ti dirà: amico, tu hai profetizzato nel mio nome, oppure tu hai predicato nel mio nome, ma quello che hai detto non te l'ho mai detto io. Hai usato il mio nome in maniera vana. Come ti sei permesso? Lui ci giudica. Dice: voi vedete che io non faccio nulla, sembra che io non faccio nulla, e voi pensate che io sono come a voi, che mi dimentico. Siamo stati tutti bambini, no? Quando la mamma ci dice: mo che torna tuo padre, e tu te ne stai in camera così e speri, dici: speriamo che si dimentichi. Signore, ti prego, che si dimentichi. E poi sentivi aprire quella porta. Ed era la fine. Signore, rimetto la mia anima nelle tue mani. Era finita. Dice: voi pensate che io siano come voi, mi dimentico, non ci bado, oppure ho lo stesso cuore vostro. Tremendo. Dio non ha, grazie a Dio, Dio non ha il nostro stesso cuore. Sono io che voglio avere il cuore di Dio. Grazie a Dio, lui non ha il mio cuore che fa schifo. Io voglio avere il suo cuore. Signore, dammi il tuo cuore, ti prego, dammi il tuo cuore, dammi il tuo cuore, dammi il cuore di Gesù. Non voglio essere troppo buono, non voglio essere cattivo, ma voglio avere il cuore di Cristo, quel cuore che sa amare, che sa guardare nel fondo al cuore delle persone. Ma arriverà il tempo che Dio giudicherà, e il tempo sta arrivando, il tempo sta arrivando, fratelli, sorelle, il tempo sta arrivando. Ma che è successo? È caduto? Ma tu hai la vescica debole oggi, saranno 5 volte, amore mio, non bere troppa acqua. Anzi. Guarda, come dire, mi è beccato. Queste cose le facevo prima di te, però a scuola. Ci alziamo in piedi. Gloria a Gesù Cristo, alleluia. Ci alziamo in piedi. Fratelli, il Signore ci sta chiamando. Fratelli, il Signore ci sta chiamando ad avere un cuore secondo il suo cuore. E per avere un cuore secondo il suo cuore dobbiamo smetterla di vivere una vita nella Chiesa e una vita fuori dalla Chiesa. Ma dobbiamo essere quello che siamo qui, dobbiamo essere fuori. Essere integri, retti, temere Dio e fuggire il male. Integri, retti, temere Dio e fuggire il male. Se siamo qui dentro in una maniera, dobbiamo essere anche fuori. Se diciamo di amare Dio qui, lo dobbiamo sapere amare anche fuori, davanti agli altri uomini. E dimostrare agli altri uomini che c'è una vita diversa. Che ci può essere una vita diversa. Mi capite o no? Gloria a Gesù Cristo, Re Italama, Shammara Kere Bassoa. Alleluia Gesù. Alleluia Gesù. Alleluia Signore.